La politica è quella cosa che tutti quanti, quando possiamo, la prendiamo per il culo, diciamoci la verità, ma che poi però è fondamentale per la nostra vita. Nessuno di noi farebbe il politico, ma siamo tutti pronti sempre a dire cosa dovrebbe fare il politico di turno. Questa è quella grande stranezza che fa di noi, alla fine, politici tutti i giorni e che, volente o nolente, la politica nella nostra vita ci deve per forza entrare. C'è chi invece la politica la fa entrare dalla porta principale e nella propria vita decide di fare quella carriera per un periodo, per un momento o magari per sempre, chissà. Beh, ma perché lo si fa? Lo chiediamo all'ospite di questa sera. Ed eccola qui di fianco a me, l'assessora Gaia Romani. Buonasera, Gaia.
Buonasera Fabio, grazie dell'invito.
Allora, con te già subito, da quando ti si presenta, non si sa bene se iniziare dall'inizio o dalla fine della storia, però a questo punto. Perché già dovendoti chiamare assessora, si aprirebbe un capitolo immenso della tua storia, giusto?
Sì, è
Ma
vero.
ce lo teniamo per dopo.
Ok.
Allora, facciamo come fanno quelli bravi, iniziamo dall'inizio, proprio partiamo dal principio. Gaia Romani, milanese, classe 1900.
96.
Infatti, stavo per dire 1900, invece no, 1996. Laureata
In legge.
in legge, assessora più giovane del Comune di Milano, della storia del Comune di Milano.
Sì.
Pesante come cosa, eh?
Sì, abbastanza. Devo dire, una bella responsabilità per la mia generazione anche e in generale per la politica, dimostrare che è possibile e che ha un valore aggiunto avere della diversità anche nelle persone che ci rappresentano e l'età può essere un elemento di diversità.
L'età quando è diventato un elemento di diversità, secondo te? Lo è sempre stato nella storia dell'uomo? Oppure, so che è una domanda filosofica, però.
Per me penso che lo sia diventato più nei tempi recenti, devo dire, quando c'è stata più consapevolezza sul fatto che le persone in generale più sensibilità sulla diversità, sull'inclusione e forse anche più di recente pensiamo ai movimenti del cambiamento climatico, quello che i giovani Greta Thunberg in primo sono stati in grado di creare. Essere giovani può avere una forza, perché anche tutta la forza con cui le persone oggi tendono a criticare chiunque e qualunque cosa di solito viene più sospesa nel giudizio, soprattutto quando c'è una persona giovane a portare avanti delle istanze.
Perché penso che per essere l'assessora più giovane della storia del Comune di Milano bisogna iniziare a fare politica davvero da giovanissimi a quel punto, perché insomma un minimo di gavetta si farà, un minimo per
Sicuramente.
capire come funziona, conoscenza, capire. Quando hai iniziato
Io ho iniziato a fare politica durante gli anni del liceo
tu? Ok.
perché sentivo la necessità di occuparmi non soltanto dei temi della scuola e quindi, come si suol dire oggi, del mio orticello, di quello che vivevo tutti i giorni, ma volevo capire le dinamiche che governavano una società che io percepivo ingiusta e capire se anche io potessi fare la mia parte per renderla più equa. E quindi ho iniziato a creare un'associazione con delle persone che erano giovani come me e come me sentivano questa esigenza.
Il primo atto politico di Gaia Romani è stato questo, fare un'associazione.
Il primo atto politico di Gaia Romani è stato alle elementari quando non volevano farmi giocare a calcio perché ero una donna e non un uomo.
Ah, e lì mamma e papà cosa hanno detto?
Mamma era
Quando...
orgogliosa di
Ah,
me.
ok, perfetto, perfetto. Poi appunto arriva questa associazione, di cosa si trattava? Qual era l'intento? Cosa avete fatto? E insomma, se esiste ancora, non so, non...
Si chiamava Milano Attiva e aveva l'obiettivo di parlare con adolescenti di varie scuole, quindi di parlare di temi, diciamo, politici al di fuori dei nostri contesti, quindi al di fuori delle assemblee scolastiche. E abbiamo iniziato ad affrontare alcuni temi come ai tempi c'era la riforma della buona scuola, e quindi ad occuparci, se vuoi, sempre delle tematiche che vivevamo nel quotidiano, con la voglia di poter dire la nostra. Era il periodo in cui al governo c'era Renzi come presidente del Consiglio e aveva chiesto a studenti, docenti, società civile di fargli pervenire alcune osservazioni, critiche. E quindi noi abbiamo iniziato così. Ci occupavamo dei temi, direi, dell'agenda politica di tutti i giorni, organizzavamo iniziative per raccogliere fondi, per organizzare altri dibattiti. Sempre tutto ovviamente con un'attenzione particolare a quello che
Cavolo,
succedeva a
adesso non so,
Milano.
me lo diranno i cittadini milanesi, ma no, forse Renzi qualcosa di buono l'ha fatto. Ti ha avvicinato alla politica, dai.
Sì, e poi devo dire che un'altra cosa buona che Renzi ha fatto è che è stato l'unico segretario dei più recenti a fare formazione politica per i giovani. Io avevo partecipato, quando lui era segretario, aveva fatto classe DEM, 360 ragazzi e ragazze da tutta Italia. E quindi lui aveva molta attenzione al coinvolgimento dei giovani.
Vede che non è sempre tutto così brutto quello che viene raccontato, c'è qualcosa di buono anche in Matteo Renzi. No, saluto a Matteo Renzi. Hai parlato di segretario, allora faccio subito la domanda. Questo segretario com'è?
Allora, questa segretaria diciamo che arriva in un momento sicuramente difficile, in cui anche adesso la stanno criticando in ogni...
Tu durante le primarie da che parte stavi?
Io ho sostenuto Schlein.
Hai sostenuto Schlein, sì, ok. Sì. Come e, anche altri, visto dei municipi di Milano, la tua amica Giulia Pelucchi, anche lei.
Assolutamente, aveva... anche Paolo Romano, anche Paolo che adesso è consigliere regionale. Ma allora, io come dire, sono molto felice intanto che dopo 9 segretari uomini abbiamo una segretaria donna. Sono felice di avere una segretaria che non ha paura di prendere posizioni anche scomode, dopodiché il Partito Democratico non è un partito che si cambia in un giorno, quindi non condivido questa sorpresa nel fatto che dopo soli 2 mesi e mezzo lei possa aver stravolto tutto quanto.
Il lavoro da fare è lungo. Molto
il lavoro da fare è lungo e dipende da tutti noi.
Hai detto una cosa proprio interessante, hai detto la prima cosa che mi fa contenta è vedere dopo 9 segretari uomini una segretaria donna. Ma fa così tanto la differenza?
Allora, intanto io penso che faccia la differenza soprattutto se è una donna che ha una cultura femminista e quindi una donna che conosce profondamente le dinamiche di potere squilibrate tra uomini e donne e fa di questo un cavallo di battaglia. E poi secondo me, come dire, non secondo me, ma secondo ricerche e studi ormai è ultra provato che portare appunto quelle lenti diverse all'interno di luoghi di potere può aiutare a trovare soluzioni nuove a problemi vecchi. E quindi io penso che sì, la faccia.
Hai usato una parola che una volta era una parola, anzi quasi bella da dire in giro, adesso la dici ti insulto una volta, femminismo.
Sì.
Che cos'è il femminismo oggi?
Il femminismo...
O cos'è il femminismo in generale? Non so se è cambiato nel tempo.
No, non penso che è cambiato. Intanto dovremmo parlare forse più di femminismi, perché in realtà ce ne sono di molto diversi. Oggi il femminismo è una, direi, cultura filosofica, politica, che cerca di contrastare le disuguaglianze all'interno della società. Se poi, come me... cerchi di formarti all'interno di un femminismo che è sempre stato definito intersezionale, quindi per esempio io parlo di transfemminismo e già questo te la dice lunga, perché c'è tutto il tema poi dell'identità di genere, dei corpi.
Tu dici le istanze che cerco di riassumere perché magari ci segui, non è così dentro nei temi, tu dici transfemminismo vuol dire che chi fa una transizione per diventare donna in realtà fa quella stessa battaglia che fanno qualsiasi donna poi, cioè nel senso è comunque una battaglia di femminismo anche quella.
Assolutamente, okay. Non fa distinzione tra persone che nascono, diciamo a cui viene assegnato il sesso biologico donna alla nascita e chi invece poi lo diventa.
Non so quale comico diceva, anzi forse sarebbe da riconoscere ancora di più perché uno che nasce maschio e decide invece di diventare donna, forse insomma va ancora più supportato perché rinuncia a dei privilegi.
Sicuramente ha tutto il mio supporto. Sì, e in generale in realtà direi proprio che è un percorso per decostruire tutti quegli stereotipi in cui siamo stati ingabbiati e cercare di appunto indossare delle lenti di genere.
Anche qui si vive di stereotipi ogni giorno, anche sul femminismo, anche sull'ad esempio, una parola che ho usato io adesso, che so che potrebbe portare magari altri maschietti ad avere le convulsioni, che ho detto il privilegio di essere maschi.
Sì.
Si riesce a spiegarmelo tu? Perché io non riesco a spiegarlo, nel senso che...
Sì, senz'altro.
Quando lo spiego mi dicono, beh, ma non è un privilegio, sei nato maschio, punto, fine.
È proprio quello il punto. Ecco. Il privilegio è tutte quelle, diciamo, caratteristiche che non ti sono, come dire, non sono state guadagnate, ma che tu hai per semplice casualità. Quindi, per esempio, essere bianchi nella società di oggi è un privilegio, essere uomini sicuramente è un privilegio, perché ti colloca in quella parte del mondo che detiene più potere. non è una colpa il privilegio, okay. Quindi non dobbiamo sentirci in colpa perché siamo uomini o perché siamo bianchi, assolutamente, però dobbiamo esserne consapevoli per cercare di fare la nostra parte per non perpetrare delle dinamiche di disuguaglianza.
Io questo non ho detto che però ci siano uomini bianchi che magari hanno difficoltà, che magari non arrivano a fine mese, perché poi spesso
assolutamente
sono così privilegiato che però sono disoccupato, ti rispondono, perché poi sono queste, no? Perché poi noi, appunto, tu dicevi la filosofia, e proprio però bisogna scendere sul marciapiede da parlare con la gente, quindi a volte è un po' complicato far capire che appunto com'è il privilegio non è una colpa, questa mi piace, la segneremo sul muro della redazione. Torniamo a te invece, con quell'associazione poi come è andata a finire?
Ma è andata a finire che sì, noi in realtà poi diciamo i fondatori si sono tutti candidati nelle istituzioni, ah. E quindi ci siamo nel 2016 candidati nei consigli di municipio e l'associazione è stata diciamo gestita poi da generazioni successive e ha continuato in realtà per diverso tempo. Adesso non direi che non esiste più, ma si è trasformata in altri progetti, in altre realtà, diciamo che i frutti sono ancora presenti nelle generazioni più piccole.
Ottimo. Ti ricordi la prima volta che hai messo i piedi nell'istituzione invece? Cos'è il consiglio di municipio,
sì,
credo, no?
Sì, me lo ricordo perfettamente. È stato come quando, la prima volta che ho messo piede nella sala giunta o nel consiglio comunale. Ne parlavo proprio ieri di questo con un mio amico. La sala, diciamo, i luoghi delle istituzioni hanno ovviamente, per chi sente lo spirito diciamo di servizio, hanno un ruolo incredibile, esercitano un fascino sicuramente molto forte, senti subito il senso di responsabilità. Io me lo ricordo perfettamente, ero proprio emozionata, intanto perché comunque non è facile arrivarci e quindi vieni da mesi stancanti di campagna elettorale in cui hai cercato di formulare delle proposte serie, hai parlato con tante persone, ti sei messo in gioco, ci hai messo la faccia, come si suol dire, e quindi arrivi anche un po' affaticato e stanco da questo periodo e forse quello è il primo vero momento in cui realizzi che hai raggiunto il tuo obiettivo e in realtà da lì poi comincia l'impegno vero.
Quanti mandati hai fatto in consiglio municipale?
Tu? Uno.
Un mandato? Solo come consigliere o anche assessore?
Ero presidente della commissione politiche e sociali. Perfetto. Sì, sì, sì.
L'esperienza positiva, credo, no?
Non bella, posso dire, okay. Non posso che dire. Intanto municipio formativa, 8, municipio questo? 8. Formativa perché mi sono proprio lì, dovevo gestire politiche per l'accessibilità, quindi ho iniziato a conoscere il mondo della disabilità, i centri diurni disabili, ma anche i centri anziani, quindi ho iniziato a capire e a toccare con mano quali servizi la città di Milano offre, ma anche quali fossero diciamo le criticità, quindi abbiamo cercato di fare il possibile per risolverne alcune. Quindi pesante, perché comunque stare nella pubblica amministrazione, poi lo sappiamo, ti scontri con dei limiti, dei vincoli che in realtà sono a tutela di tutti noi, quindi le lungaggini, gli interminabili passaggi che devi fare prima di poter collocare una spesa.
Tu hai fatto una roba che ci dà speranza. Se io dice lungaggini, stavo per fare la domanda, ma non c'è possibilità prima o poi di accorciare queste lungaggini? In realtà ce l'avete fatta, avete fatto una proposta sulle piccole iniziative diffuse che ha fatto vedere che se si vuole si può fare.
Sì, si
Quanto
può sempre semplificare.
Questo?
No, in realtà sono molto contenti perché col fatto che adesso le gestiscono i municipi.
Ah, ok, via. Hai
in un certo senso sì, ha come dire, ha tolto quel lavoro.
I municipi ti amano invece, immagino, la follia.
Ma i municipi devo dire che hanno sempre quel sano rapporto di conflitto con l'amministrazione centrale, perché comunque
ve lo dico, fate bene un po', continuate così che va bene.
Esatto,
io quindi sono dalla parte
non
dei
ci amano
sempre.
Non ci amano mai, è un rapporto di amore e conflitto costante, però sì, sicuramente questa è una cosa di cui sono contenti, sì sì sì.
Dopo l'esperienza municipale passi al comune.
Passo al comune, nel frattempo mi sono laureata, ho iniziato a lavorare in uno studio di consulenza del lavoro perché mi sono laureata in diritto sindacale. E ti dirò, ero anche un po' in dubbio, perché comunque la vita della consigliera comunale non è proprio una passeggiata come molti pensano, che i politici guadagnano tanto, che sono pieni di privilegi e di tutele. Ecco, spoiler, non è così, soprattutto nelle amministrazioni locali. E quindi immaginati una persona che ha 24-25 anni.
Era
ha un
il
po'...
2000
Era il 2021.
2021
quindi post pandemia.
Niente, consiglio comunale, poi in realtà il consiglio comunale ti siedi 10 minuti.
Non mi siedo.
Non siedi neanche.
Non mi siedo perché nella settimana, subito dopo le elezioni, il sindaco avrebbe dovuto comporre la sua giunta. Non ci conoscevamo, ci eravamo visti perché lui aveva voluto conoscerci per vedere il programma di Generazione Milano, che era un programma tutto incentrato sui temi della nostra generazione, però diciamo che non ci conoscevamo bene. Però aveva visto che avevamo fatto un risultato in termini di preferenze innegabile, perché io sono stata la terza donna più votata a livello comunale, e quindi il consenso non è tutto, ovviamente. Quindi se una persona che lancia messaggi che il sindaco non condivide, non è costretto ovviamente a darle.
Oh, almeno vedere chi è.
Però esatto, ha detto, vediamo.
Vediamo chi è.
Esatto, quindi ci siamo, abbiamo un po' approfondito.
Non c'è stato nessuno, qualche sponsor che vi ha un attimo spinto? Non avete nessuno?
Sì, la segretaria del mio partito.
Ah.
Perché la segretaria del mio partito, Silvia Roggiani, aveva un rapporto con il sindaco già dalla precedente amministrazione, e quindi, come dire, ha un po' raccontato al sindaco chi fossi, che cosa facessi, il fatto che avessi già avuto un'esperienza amministrativa, tra l'altro avevo avuto anche delle esperienze di partito, di ruoli di partito, e quindi gli ha, come dire, garantito che fossi una persona che poteva fare bene.
Un assessorato che non esisteva, no, esisteva, quello, come si denominava, quei servizi
in
civici?
In parte, allora, era sempre accorpato ad altri, quindi per esempio la mia predecessora aveva la delega al digitale.
Ah, ok.
E ai servizi civici.
Okay.
Quindi è sempre stato un assessorato, diciamo, non di prima punta, se possiamo dire così, però il sindaco in questo mandato ha deciso di fare una scelta diversa, cioè ispirandoci un po' al concept dei 15 minuti, io lo chiamerei l'assessorato della prossimità, perché di fatto io mi occupo dei servizi di primo accesso al Comune di Milano, che sono le anagrafi fondamentalmente, ma anche la cittadinanza, i matrimoni, quindi tutto ciò che ha molto a che fare con la vita delle persone. Poi dei municipi, che sono il primo contatto con le persone, e delle politiche della partecipazione, che di fatto hanno come obiettivo quello di accorciare le distanze tra il tessuto sociale e le istituzioni.
Ecco, su questa cosa magari la prossima volta che dica al sindaco mettiamoci partecipazione anche nel nome del tuo assessorato, perché secondo me è importante.
Per prima,
ci manca
sì.
Un po' l'assessorato alla partecipazione che c'era prima, che poi insomma,
adesso io ho la delega,
visto
sì.
Che lo vedi, diglielo, così sai, magari, lo sa chi sono, magari viene a citofonare anche da me, no, magari hai idea di chi sono.
Penso poi, proprio che lui sappia chi sei, no, col lavoro che fate qua,
il pianista, perché non viene qua a trovarmi per quello, allora
lo faccio
per quello. Dicevamo che la tua mamma è stata felicissima quando in quarta elementare
hai condotto la tua battaglia
per giocare a pallone insieme agli altri. E quando sei diventata assessora, com'è stata la reazione?
Beh, è stata molto bella, soprattutto perché loro hanno vissuto tutta la fatica di quegli anni, nel senso che sai, adesso sembra tutta una bella storia raccontarla.
In famiglia c'erano altri politici?
No.
Okay.
Mia mamma ha fatto scienze politiche, però poi ha fatto tutt'altro, e mio padre ha fatto economia, quindi devo dirti di no, erano persone informate, ma
c'è
direi
attivismo, cose del genere?
No,
okay.
No.
E quante volte ti hanno detto chi te lo fa fare?
Mio padre un'infinità di volte.
Ha smesso o continua?
No, adesso è un fan, passa in ufficio a salutarmi, mi chiede consigli, si informa. No, adesso hanno smesso, però sai, una ragazza di 16-17 anni che va in quelle cose strane che sono i circoli di partito, un po' spaventose, un po' che non si capisce cosa siano, tante sere a settimana, che con qualsiasi tempo, caldo, neve, sta a fare ore di volantinaggio sotto la pioggia, è una cosa difficile per un genitore che non l'ha mai fatto da capire la militanza. Quindi ripeto, adesso sembra tutto bello e scritto, no? Era scritto, che in realtà non era scontato per niente che poi io, come dire, avessi la possibilità di ricoprire questo ruolo. E tante persone non hanno avuto la mia fortuna, nonostante fossero assolutamente persone valide. Quindi
quanto conta la fortuna?
Io penso un buon 50%. sì, in tutti i lavori.
Cioè, se nel momento giusto, al posto giusto, quello cambia molto.
Secondo me cambia
poi,
molto.
Se sei, diciamo, se sei un cane, rimani dove sei. Se
però
poi
diciamo che prendendo
capacità,
un gruppo di persone di talento,
il stesso talento,
secondo me la fortuna è tanto. Poi
tanto.
Ma la fortuna anche, sai, nelle condizioni di partenza, perché comunque già essere nata a Milano, già aver avuto la possibilità di fare l'università, perché se io non avessi avuto, cioè se io avessi dovuto lavorare 10 ore al giorno per mantenermi, non avrei avuto la flessibilità che invece ti dà lo studio, che sicuramente è impegnativo e tutto, però
questo mi fa capire però perché molti giovani non riescono ad avvicinarsi alla politica, forse anche volendo a un certo punto, mi
esatto,
viene da dire,
sì,
che ho avuto esperienze, diciamo, in passato vicine ai partiti, e i giovani hanno sempre difficilmente coinvolgibili, perché insomma la sera tardi oppure la mattina presto, oppure il mercato del sabato mattina, la prima mattinaggio non è poi quella cosa semplice da fare se hai lavorato la settimana o se hai gli esami da dare.
Sì, non è così attrattiva, diciamo.
E non è neanche così attrattiva effettivamente.
Sì, anche qua rientra un po' la dinamica di squilibrio di potere, no? Cioè noi siamo un paese in cui diciamo gli anziani, a cui noi vogliamo tanto bene, però la fanno un po' da padrona, quindi poi è normale che anche le scelte negli orari, eccetera, eccetera, siano definiti un po' dalla maggioranza del gruppo. Che, però sì, diciamo che il nostro sistema democratico potremmo dire che non è ancora così democratico, anche perché fare delle campagne elettorali costa, banalmente. Infatti una cosa che noi abbiamo fatto, di cui io sono molto contenta, è che sai che tutti noi che facciamo parte del Partito Democratico diamo il 10% del nostro stipendio ai partiti, perché visto che adesso poi non c'è più il finanziamento pubblico. Però
c'è
noi
un po' abusato in passato, quindi
esatto, e quindi c'è stata poi questo, come dire, piccolo, che però adesso è un disastro, perché appunto non puoi fare formazione, perché fare formazione servono soldi, quindi tutta una serie di cose. Però noi abbiamo deciso di destinare il 5%, quindi alla fine un 15% totale, con l'idea proprio di destinare parte del nostro stipendio alla giovanile, con l'idea che tra 5 anni gli altri giovani che si candideranno nelle istituzioni potranno permetterselo e avranno un tesoretto a prescindere dalle condizioni di partenza.
È nato un bel gruppo quello, no, di Generazione Milano.
Siamo un bel gruppo,
insomma,
direi.
Ecco, come va appunto? Questo volevo sapere. Siete ancora tutti uniti? Vi sentite?
Sì, sì, sì.
Dove siete dislocati ormai? Vabbè, tu sei quella che forse ha fatto... No. Non lo so, infatti, perché c'è il tuo quasi omonimo.
Quasi, esatto, quasi omonimo. No, allora,
Paolo Romano.
Allora, partiamo...
Perché lui è super giovane, quanti anni c'ha?
26, come me.
Giovanissimo anche lui.
Sì. Partiamo dai ragazzi nei municipi, avevamo un po' paura perché appunto il primo impatto con la pubblica amministrazione può essere pesante, invece stanno facendo tutti un ottimo lavoro, ci sono tanti giovani nelle istituzioni milanesi e stanno mettendo a terra dei loro progetti. Settimana scorsa per esempio c'è stato questo progetto alla seconda edizione, Art is Young, portato avanti dai consiglieri giovani del municipio 6, che hanno organizzato una mostra negli spazi pubblici, diciamo, del comune, dedicata a tutti artisti under 18 che volessero esporre le loro opere, e quindi stanno tutti facendo un grandissimo lavoro. Noi ci vediamo ogni tanto per confrontarci, aggiornarci, quindi il progetto
siete
continua.
Siete una corrente, siete?
Ma no, io direi che siamo un progetto che ha cercato di fare, io la definisco un po' di testuggine, nel senso che se sei giovane, in generale se sei da solo le cose sono più difficili, però se sei giovane e sei da solo sono ancora più difficili. Allora noi ci siamo messi insieme in rete, però poi ormai ognuno di noi lavora con i propri presidenti di municipio, io col sindaco, quindi no, però cerchiamo di...
Paolo Romano con Attilio Fontana.
Paolo Romano con Attilio Fontana.
Cioè, pensa alle fortune, sempre agli altri, vero Gaia?
Esatto, no, e poi Paolo Romano, consigliere regionale, penso non fosse appunto mai successo nella storia della Lombardia che un giovane di 26 anni prendesse più di 9.000 preferenze. Ma questo è tutto il lavoro, secondo me, fatto sui territori, perché poi una cosa a cui io ci tengo, cioè a volte noi abbiamo la sensazione che ci sia una politica che cerca di fare le cose solo per consenso, ma a me sembra che più tu fai le cose cercando di vendere qualcosa alle persone, più se non c'è ciccia i cittadini se ne accorgono sempre. E noi abbiamo fatto del metodo un contenuto, secondo me sì, cioè ti dico, la nostra storia dice un po' questo, no? Quindi sì.
abbiamo fatto bene, forse avete trovato anche le persone giuste a cui
Sì.
rivolgervi con i temi giusti. Temi spesso e volentieri complicati, però, perché inclusività, femminismo, transfemminismo, come l'hai definito prima, omotransfobia, temi che, fossimo io e te, molto probabilmente Gaia, nel 2023 neanche ne parleremmo, ovviamente. Ma siamo in un paese in cui ancora bisogna parlarne, ancora bisogna discuterne tanto. Spesso e volentieri, però, c'è anche un problema di comunicazione tra questa generazione così giovane che vuole tutto subito e la generazione prima che non mollo niente manco a morire.
È vero.
Ce la faremo a trovare una sintesi prima o poi o dovremo forse arrivare allo scontro?
Mi fai la domanda, no, milione di euro. Io penso che su alcune cose necessariamente serva il conflitto, cioè la storia dei diritti ha sempre dimostrato che se non fai un po' di battaglia politica le cose non si smuovono, ma proprio perché c'è quest'idea sbagliata che dare un diritto in più è togliere qualcosa a chi oggi fa parte di quel mondo privilegiato che rispetta una certa serie di canoni. Non è così. E quindi per ottenerli abbiamo avuto da sempre, per il divorzio, per l'aborto, ci sono state le piazze, ci sono state le battaglie politiche, ci sono stati movimenti collettivi. Io penso che questo un po' serva e sia necessario. Poi però penso anche che ci sia una parte di persone, forse diciamo la maggioranza silenziosa, che effettivamente fatica ad orientarsi oggi in una comunicazione che magari è social, che è digitale, che dà troppe cose per scontato e quindi alla battaglia va associata la pazienza di spiegare, cioè non deve esserci supponenza.
Una sorta di informazione barra educazione che, posso dirlo apertamente, abbiamo abdicato come ruolo noi giornalisti, però. Perché
Devo
spesso volete
rispondere.
sì, voglio sapere cosa ne pensi anche tu.
Allora, anche qua io da un lato lo capisco, nel senso che i giornalisti, come ogni altra persona, devono vivere del loro lavoro e quindi penso che ci sia una corresponsabilità, cioè una cittadinanza che ha sempre più voglia della notizia veloce, che clicca sul titolo ad effetto. E quindi i giornalisti, ovviamente, per vivere, devono fare dei contenuti che poi effettivamente vengono letti. Dall'altro, sicuramente se tutte le testate cercassero di non prendere le scorciatoie, e quindi come scorciatoie intendo andare incontro a questa esigenza di pancia, faremo un lavoro
Il
migliore.
Maggior Quotidiano Milanese questa mattina apriva l'home page del proprio sito con 6 articoli dedicati al delitto di Senago. Non solo fosse un po' troppi.
Sì, io penso che ci sia oggi una morbosità che non andrebbe alimentata in questo modo. Il punto, i giornalisti dovrebbero dare i fatti e poi io ero rimasta che sui fatti di cronaca, i commenti, le
Ce l'abbiamo tutto
supposizioni,
oggi.
non si facciano. E quindi, ripeto, però anche qui io vedo una duplice colpa, cioè se oggi sull'home page ci sono 6 articoli che parlano di questo, è perché noi cittadini diciamo ai giornalisti che vogliamo
Che
quella
clicchiamo
cosa
quella roba
lì.
lì.
Quindi, ripeto, è una corresponsabilità.
Giustamente prima dicevi, molta gente rimane anche tagliata fuori dalla comunicazione attuale, perché è appunto a volte supponente da certi punti di vista, sui social si fa fatica a capirla. Ti chiedo questo allora, ultima generazione, io credo che tu sia d'accordissimo con le battaglie che porta avanti, ma
Assolutamente.
col metodo?
Allora, col metodo io penso che oggi posso dire, cioè, ognuno nelle lotte fa la propria parte. Loro hanno un ruolo a cui noi non dovremmo, come dire, dare tutto questo peso. Io penso che se dei giovani che hanno paura per il loro futuro e per le generazioni future facciano delle azioni per attirare la nostra attenzione e portare indignazione, non sia da condannare questa cosa, ma soprattutto non sia da condannare con così tanto paternalismo.
Cosa è successo però a Milano? Perché non viene via la mia bici dal
Non
cavallo in
so
Piazza del
perché non
Duomo?
viene via. Penso che, cioè, sicuramente hanno sbagliato perché non penso proprio, e lo hanno anche detto, che il loro intento fosse fare un danno permanente. E anche questo, secondo me, poi è sbagliato utilizzare questo aspetto come scusa per dire, ah, vedete, allora quello che fanno è sbagliato. Sono ragazzi che fanno protesta civile. Il problema non sta lì.
È sul civile che alcuni hanno un po' da ridire.
Hanno un po' da ridire. Ma è disobbedienza civile. Io ti dico, è disobbedienza. Io penso che, come dire, si sposti sempre un po' il focus e l'attenzione. Cioè, io farei così. No, io personalmente non ho mai fatto, non ho mai usato questi metodi. Però vedere che, per esempio, un sindaco come Nardella va dal ragazzo che sta facendo questa azione, lo spintona, si rivolge a lui dicendo che cazzo fai, cioè, mi sembra che veramente forse anche le istituzioni stiano dando una dimensione eccessiva. Quello che però io non penso è che queste azioni servano. Cioè, okay, loro le fanno dicendo... Noi vogliamo generare indignazione per poi dirti perché questa stessa indignazione non la rivolgi alla crisi climatica. Ecco, io ti
la
dico,
proprietà transitiva non c'è, dici.
Non mi sembra proprio che ci sia. Penso che le persone continuino a rimanere indignate da queste azioni e che poi quando loro fanno questa provocazione non cambino idea. Quindi forse le strade dovrebbero essere altre.
Tu posso dire? Spesso volentieri sei sceso in piazza e protestato. È la cosa più violenta che hai fatto politicamente.
Ce l'ho.
Vai.
Allora, qualche anno fa, davanti alla Mangiagalli, erano stati esposti dei cartelloni pro-life. E mi ha chiamata Alessandra Kusterman, responsabile primaria del reparto di ginecologia, e mi disse: Gaia, io domani mattina ho 20 donne che vengono qua per aborti terapeutici. Terapeutici, quindi non per scelta, ma per necessità. E si troveranno questi cartelloni pieni di frasi retoriche sul senso di colpa che una donna dovrebbe avere, sul fatto che commetta un omicidio. E questa cosa era successa perché quelli erano installazioni private, quindi non erano passate dal vaglio dell'amministrazione pubblica. Allora io e altre X matte ci siamo...
In prescrizione è reato, è andato basta.
Ci siamo armate di lenzuoli.
Vabbè, pensavo già, io già avevo bombe di vernice,
no,
cose del cielo, no.
Abbiamo scritto sopra la 194 non si tocca, abbiamo preso delle scale e abbiamo ricoperto con questi lenzuoli per evitare che le
donne...
Sono artisti
che hanno fatto la loro carriera ricoprendo con lenzuola monumenti.
Sì, no, io
quindi...
non ho avuto la stessa fortuna, a proposito di fortuna, no, ecco, non ho avuto la stessa fortuna.
Poi ecco, anche lì comunque, ecco, stiamo quasi per chiudere. Com'è che arriva... Perché mi sembra di capire che è una sorta di chiamata quella che arriva a un certo punto. È un po'...
Sì,
siamo quasi di parlare con una che poi diventa suora, in un certo senso, no? Cioè, c'è una chiamata.
Certo senso,
c'è una
sì.
chiamata.
Siamo
ecco,
votati al nostro lavoro.
C'è stato anche lì c'è stata, no? La chiamata vera e propria della corsa, ma le siete partite. Quando è che arriva questa chiamata? Come si sente? Questo impegno verso ciò che in teoria... Sì, è anche tuo, non è solo tuo. E diventa un pochino più tuo perché dici, ok... Lo vado a rivendicare, lo vado a difendere, lo vado a...
È un qualcosa che ti brucia dentro da sempre. Proprio io da piccola ero sempre quella che si schierava contro i bulli, in difesa dei più deboli. Ho sempre avuto un forte senso di giustizia dentro di me. Quindi non ti saprei dire che cosa, però ti so dire che è un qualcosa che deve essere alimentato. Cioè io mi ricordo della mia maestra delle elementari, mi ricordo di alcuni messaggi che per me sono stati importanti per alimentare questo
desiderio.
Lo sa
la tua maestra elementare che ha questo onore, onere sulla
spalla? Non
lo
so se lo sa, sai?
Facciamo
non lo so.
Arrivare il messaggio allora.
Salutiamola. Ciao Simona, si chiama Simona Quadrelli. E quindi è una cosa che è abbastanza innata, proprio una persona che riceve una chiamata, come hai detto tu, non penso che sappia spiegarti che cosa succede dentro, no? Però io ti posso dire che comincio tutti i giorni alle 7, finisco tutti i giorni a mezzanotte e io il giorno dopo mi sveglio e sono carica a pallettoni, magari sono stanca, sono stressata, però voglio fare questa cosa, è la passione.
Ecco, perché ti chiedevo questo, non passa poi?
A me no. Però bisogna essere incapaci di riconoscere quando passerà. Questo secondo me è un errore che molti
bisogna
politici...
Bisogna essere capaci di riconoscerlo?
Capaci di riconoscerlo. Okay. Perché, metti caso, nel mio caso, se io a 30 anni, quando finirà questo mandato, dovrò avere il coraggio di riconoscerlo, se sarà così, che magari non ho più quella spinta creativa, che non ho più l'ispirazione nel mettere a terra delle politiche, che non sento più questa voglia... non sarà facile dire ok, adesso a 30 anni ho sempre fatto questo, vado nel mondo del privato. Ovviamente sarà una sfida enorme se è questo che succederà, e quindi la tentazione potrebbe essere quella di dire sai che c'è, continuo, vivo di rendita, vivo del fatto che ho avuto ruoli importanti, vado avanti, e purtroppo è quello che succede.
C'è di buono che sei in Italia, Gaia, quindi giovane, sì, ci sei fino ai 45-48 anni ormai, quindi qua c'è vero, di buono che vai avanti, che i giovani di Confindustria credo che siano fino a 45 anni ormai, quindi una cosa del genere. Quindi
l'altro giorno mi hanno mandato una locandina sugli eventi sui giovani a Milano e c'erano tutte persone sui 40 anni. Ho detto, vabbè.
Scusa, hai qualcosa contro quelli che sono 40 anni?
No, però penso che questo sia...
Il portologo dice che siamo giovani. Okay.
Sì, però cioè, per gli altri... lì, quindi... cioè, per gli altri paesi è normale avere presidenti del consiglio di 36 anni, sì, e noi ci sconvolgiamo ogni volta.
Siamo in chiusura, però non posso che lasciate andare via con la cosa che ho detto all'inizio. L'assessore Romani. Allora, è successo di tutto per colpa di quell'assessore.
Ah,
hai,
sì,
messo una A e è venuto giù il mondo.
Sì. Sono ancora in causa.
Ecco, volevo sapere se si può sapere come sta andando, perché spieghiamo velocemente. Allora
quando sono stata nominata, davanti al mio ufficio c'era una targa con scritto assessore. Quindi io, come cambi l'indirizzo mail, come sistemi e ti fai lo staff, quindi per me era ordinaria amministrazione, ho fatto cambiare assessora. Ho pubblicato una foto, perché comunque non ti nego che per me è anche un orgoglio avere 25 anni, essere una donna e poter in qualche modo essere un esempio eccessivo, però dire alle persone guardate che se avete una passione ci credete si può fare, ovviamente
facciamo
con tutte le considerazioni.
Facciamo tutti i giorni stories di cose inutili che facciamo noi normali cittadini, quindi immagino, cioè chiunque di noi l'avrebbe fatto. Cioè, chiunque.
Grazie
di noi,
Fabio. E questo... quindi ho fatto una foto dicendo assessora, bello, fine. È successo di tutto, ho avuto centinaia di migliaia, parliamo di 400.000 commenti, 400.000 commenti, 4.000 ricondivisioni in gruppi di stupro, che spero che le persone...
Ma è quello che io non capisco, cioè tu hai avuto 400.000 commenti
di odio,
non di gente che dice vai a lavorare, punto,
sì, no,
cioè chi se ne frega, assessora, basta che lavori.
Esatto.
Oppure, oh madonna mia, adesso è arrivata questa lì che non sa niente.
Perfetto.
Ecco, più giovane no, andiamola a prendere all'asilo. Dai, fino a lì ci poteva arrivare.
Ci poteva stare.
Okay. No, tutto sul fatto che eri una...
donna che avevo...
Chissà cosa avevi fatto per arrivare
aperto
lì.
Aperto le gambe, infatti, per arrivare lì, testuale, cito testualmente, eccetera, eccetera, eccetera.
Cioè agli atti, quindi.
Agli atti. E quindi, e poi più che altro insulti. Ecco, allora, oggi sui social non si deve, si può criticare, ma l'insulto è superfluo. Allora io mi sono rivolta allo studio legale Wildside, che è uno studio legale di Katie Latorre, che da anni si occupa di questo, e abbiamo fatto causa per diffamazione online ai profili che siamo riusciti a rintracciare, diciamo. Allora, ti dico che la maggior parte, quindi 4, le abbiamo chiuse in mediazione, quindi io ho avuto un risarcimento del danno per gli insulti subiti e quindi diciamo che sono andate bene. Altri non hanno risposto, perché quando vai sulle cause civili tenti sempre la mediazione prima, altri non hanno risposto, siamo andati in tribunale e per adesso tutte le cause che ho fatto le ho vinte.
Ecco, perché scusami, ogni profilo una causa?
No,
ah,
perché
male,
purtroppo non riesci a...
No, però nel senso, cioè non è che ho potuto fare una causa...
Ah, io l'avrei fatto,
sì. Non fare una causa per tutti i profili, però.
No,
ogni questo
profilo,
dico, ogni profilo
un,
quindi tu
un
hai,
procedimento diverso.
Quanti procedimenti hai in questo momento aperti, più o meno?
Purtroppo ne ho fatti 10 in tutto.
Che vuol dire 10 volte andare in tribunale, 10 volte... cioè...
parlare con gli avvocati, firmare carte e trovarti...
Tu hai, tra virgolette, il tempo, la possibilità e anche forse la passione per farlo, nel senso, passami il termine,
sì,
passione, nel senso che diventa a quel punto... anche politica, quello, un messaggio,
sì,
politico anche quello.
Assolutamente.
Ma
sì,
si succede a mia zia, a mia cugina. Cioè...
tua zia e tua cugina probabilmente non sanno neanche che lo possono fare.
Ah, ecco, giusto.
È questo il problema. Poi questi studi legali sono favolosi perché non ti chiedono spese legali, ti chiedono le spese legali sulla base del proporzionate alla base del risarcimento che tu ricevi, quindi non vai in perdita, non so come dire. E molte persone non lo sanno, io l'ho detto anche per esempio a Monica Romano, che è la prima consigliera, sì, transgender, che ha ricevuto improperi assurdi, ma anche Marco Mazzei per la Città 30, tutte persone che hanno ricevuto dei commenti, minacce, messaggi di odio incredibili. Ecco, io una cosa sono sicura, che ne avrò beccati solo 10, però quei 10 sono certa al 100% che non insulteranno mai più nessuno online, e quindi forse questo È faticosa, è lenta, però è la strada giusta.
Quindi li educati, dai, un po', diciamo.
Secondo me no, sono, mi odiano ancora di più.
Ma mi basta stare silenzio.
Però almeno non fanno del male, si tengono le loro opinioni e magari le esprimeranno in maniera meno distruttiva, questo è l'auspicio.
Va bene, allora poi ci farei sapere come andrà.
Assolutamente.
In bocca al lupo e grazie, grazie
a te, Fabio, grazie a Milano News.
Per quello comunque appunto tanti giovani come te fanno per la nostra città.
Grazie a voi.
Grazie anche a voi che ci avete seguito, miei carissimi milanesi, torna a brevissimo con una prossima puntata.